Che centrattacco, puntata, terza puntata del lunedì, stagione agonistica 2016-2017. Siamo di nuovo in onda, questa volta dal centro di Castello, Radio Sound, e ho con me, come sempre, Orlandin. Orlandin, come va? Tutto bene? Sta bestemmiando in una lingua tutta sua, in una lingua
sì,
molto
ciao,
veneta.
Guido, ciao a tutti.
Allora, Orlandin, abbiamo avuto una puntata la settimana scorsa molto variegata, tra l'altro abbiamo lanciato il nuovo numero di WhatsApp, ci si può contattare a che numero?
Me lo stai chiedendo in un momento in cui sto cercando di tenere d'occhio otto cose contemporaneamente, quindi non lo so dire, Guido.
370 30 20 140, questo è il numero di WhatsApp a cui potete mandare i vostri messaggi, le vostre i vostri commenti, se avete domande. Noi come sempre daremo una panoramica molto veloce sul lunedì, il post, diciamo così, il post weekend agonistico. Stanno cominciando un po' alla volta, come dicevamo le settimane scorse, tutti i campionati, e nello specifico si è giocata una partita sabato molto importante per il territorio ferrarese, insomma la punta di diamante del nostro territorio è sicuramente il campionato che vede la SPAL in Serie B, campionato importante, trasferta molto 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 temuta da addetti ai lavori e anche da semplici scaramantici in quel di Ascoli, ancora diciamo così messa sotto sopra per l'emergenza del terremoto. Pochi sono andati in trasferta, molti l'hanno seguita da casa, e innanzitutto insomma tu dove l'hai vista la partita?
Io purtroppo l'ho vista da casa per difficoltà logistiche nell'organizzazione della trasferta, mi sono dovuto un po' affidare del parere dei colleghi che sono andati là, sia colleghi ovviamente ferraresi sia colleghi di Ascoli.
Nominiamoli, dai, chi è che è andato là? Perché sennò non... a parte colleghi, Montanari che sicuramente...
No, Montanari è l'unico che non è andato,
no,
era qua, cioè doveva seguire l'amichevole della Bondi a Imola, insomma, come ben sai, anche il calendario delle amichevoli della Bondi inizia a intensificarsi, no? C'erano i colleghi della Nuova Ferrara, del Carlino, di Telestense, insomma, e più una serie di colleghi ascolani che non mi fermo qui a enumerare, perché sennò potremmo stare qua fino a domattina. La SPAL ha giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo, nel primo tempo è passata intanto in vantaggio. Con un gran gol di Pontisso, questo ragazzo che del 97, che deve ancora compiere 20 anni.
Ma di dov'è? È italiano?
Sì,
perché ha un nome, sai, quei nomi un po' argentini.
No, ma non lo so, forse sono i cognomi argentini a essere un po' italiani e non viceversa.
Mi ricordo c'era l'allenatore, il Petisso.
Quello però era un'altra cosa. No, Simone Pontisso, italiano, di San Daniele del Friuli, italianissimo, cresciuto nel vivaio dell'Udinese. Ragazzo veramente interessante, che debuttava in B sabato e si è regalato un debutto veramente spettacolare, segnando un gol da fuori area al volo. Poi la SPAL ha, come dire, cercato di conservare il vantaggio, però non c'è riuscita, alla fine è stata raggiunta da Caccia, che insomma è uno dei giocatori più esperti del panorama della Serie B. Un punto comunque in trasferta, non si butta via.
È qui. Adesso qua entriamo nella psicologia del lunedì da Bar Sport, perché il pareggio è forse il risultato più da psicanalisi, perché non si capisce mai se è un punto perso, un punto guadagnato, dipende sempre dalle angolazioni. La risposta ovviamente è dentro di voi ed è sbagliata, come diceva Coelho. E quindi insomma, punto guadagnato, punto perso. Inizi tu e poi diamo anche la voce agli ascoltatori attraverso appunto WhatsApp e la pagina Facebook del centro attacco.
Punto per me in trasferta è sempre guadagnato, anche se in questo caso sicuramente la SPAL può avere qualche rimpianto, perché insomma è andata in vantaggio, avrebbe potuto forse osare qualcosina, provare a gestire meglio il risultato, però insomma in questa fase della stagione, sia all'inizio, anche le energie non è che siano proprio al massimo, quindi ci sta, insomma dai, non si butta via. La SPAL ha fatto una sconfitta, una vittoria, un pareggio, a 4 punti, ne mancano 46 per essere salvi.
Ma ecco, è qua la seconda domanda stupida che voglio fare, davvero profano, davvero intruso del pallone. Si parlava alla vigilia del campionato di Serie B, che ricordiamo è una maratona estenuante, ci sono delle volte in cui uno taglia il traguardo a Natale da primo in classifica e magari si ritrova in aprile invischiato nella lotta della retrocessione, è lunghissimo, quindi per adesso insomma i risultati li prendiamo così come vengono, più punti facciamo più fieno si mette in cascina. Messina meglio è, però insomma la testa della classifica parla chiaro, le big tra virgolette stenta, le neopromosse sono su.
Le neopromosse vanno, però sono storie diverse quelle delle due neopromosse, perché se da una parte c'è un Benevento che ha fatto un mercato con dei nomi veramente di spessore, quindi ci si poteva anche un po' aspettare che facesse questa partenza, dall'altro c'è un Cittadella che ha cambiato pochissimo, ha mantenuto la squadra praticamente invariata rispetto alla scorsa stagione, e quindi sorprende un po' vederli lì, però non è nuovo vedere una neopromossa partire sparata subito all'inizio, sorprendere tutti magari anche sull'onda dell'entusiasmo. Quindi Cittadella meritatamente ha vinto 3 partite su 3, continua la sua marcia, però insomma, come hai detto tu, campionato di B è interminabile. Adesso in questa settimana la SPAL praticamente giocherà 3 partite in 8 giorni, perché giocherà con la Virtus Entella in casa, poi arriverà l'Hellas Verona al Paolo Mazza, poi la SPAL andrà a Perugia il 26 settembre.
Quindi 2 partite consecutive in casa. Diamo notizia insomma anche ai più distratti che magari volessero però andare a testare il rinnovato Paolo Mazza. Riusciamo a dare, tu li sai almeno tu, gli orari delle partite, perché non si sa mai quando si gioca qua.
Fino al 26 sappiamo gli orari, sono quelli diciamo tradizionali, nel senso che sabato si gioca alle 15 al Paolo Mazza, e martedì invece il turno infrasettimanale si giocherà di sera alle 20:30 al Paolo Mazza.
Mi mancava il martedì.
Martedì perché la Serie B ha 5 turni infrasettimanali e quindi si gioca di sera.
Quindi 2 partite consecutive nell'arco di 3 giorni al Paolo Mazza. Ho capito bene?
Hai capito bene.
Perché se l'ho capito io, poi alla fine l'hanno capito in tanti.
Decisamente.
Allora, dicevamo appunto campionato molto importante. Noi ci accingiamo, sabato ci sarò anch'io allo stadio Paolo Mazza. Abbiamo però lanciato una campagna molto social. La vogliamo ripetere, perché andrò al Paolo Mazza e testerò la nuova tribuna stampa.
Sì, lunedì, sabato farai il tuo esordio in tribuna stampa e ti accorgerai del problema che abbiamo raccontato l'altra volta, del fatto che le sedute sono strettissime, lo spazio è limitato e chi ha un filo di pancia, anche solo un filo di pancia, si trova in grave difficoltà. Devo dire che la scorsa settimana abbiamo lanciato questa campagna pro giornalisti grassi, cioè salvate i giornalisti grassi, dategli delle sedie più larghe, e a Ferrara abbiamo raccolto enorme solidarietà. Vuoi sapere quanti messaggi abbiamo ricevuto su questo tema?
100, 1000, dimmi.
Zero.
Nessuno?
Nessuno. Beh, si interessa dei giornalisti grassi. E allora, nel momento in cui un intero paese si accapiglia mani in faccia su una Miss Italia secca, che ha battuto in finale una Miss Italia cosiddetta curvi, che mi fa un po' ridere, nessuno solidarizza con 2 giornalisti sovrappeso.
Io mi ricordo Martina Colombari ha vinto Miss Italia.
Parliamo del
90, forse l'ultima volta,
95,
che noi...
giù di lì, insomma.
E presenta ancora chi era? Fritti, Mogol? No, sì, sì. No, sono rimasto un po' indietro.
Non lo so.
Però ho la netta sensazione di non essermi perso niente, però questo me la tengo per me, insomma, una...
No, te lo posso confermare.
E comunque insomma i giornalisti grassi, parliamo anche, ovviamente io lo dico per rispetto della loro categoria, non perché mi ci immedesimi, i giornalisti grassi, facciamo così, sabato prendiamo le misure, facciamo un po' di foto, documentiamo. Potrei fare il crash test, come si suol dire.
Proviamo e vediamo cosa succede.
Va bene, abbiamo già i primi messaggi sulla pagina Facebook e su WhatsApp, ne renderemo conto tra pochissimo. È arrivato il tempo di prendere il primo mojito qui nel centro commerciale Il Castello, che ospita lo studio di Radio Sound. Ascoltiamo un po' di music e cosa dici?
Andiamo con la pausa musicale.
2 minuti e torna il centro attacco. Rieccoci qua, il centro attacco, terzo lunedì della stagione agonistica. Stiamo parlando appunto della SPAL, della preziosa trasferta di Ascoli, che ha regalato un punto alla compagine biancazzurra. E dunque siamo qua a commentare però anche la prossima partita, che sarà sabato, giorno di ordinaria amministrazione della Serie B, e quindi la campagna social dei giornalisti ciccioni, queste nuove tribune stampa che proprio a noi non piacciono, e per un motivo molto semplice, che non ci entriamo, o meglio io non ci entro, ma Orlandin, possiamo dare il tuo peso forma? Mi sa che il tuo microfono si sente abbastanza piano.
Adesso ci siamo? Bene, scusate per i problemi tecnici. No.
Il Behringer è così, a volte dai, a volte tiene.
Esatto.
E dunque, io
quindi,
però...
quindi la linea del microfono è andata via mentre io enumeravo il mio peso. Quindi
esatto, si è rifiutato.
Le signorine all'ascolto possono ancora trovarmi attraente. Bene.
Lo vuoi ripetere?
No, meglio di no.
Scriveteci anche voi il vostro peso forma, naturalmente potete barare, non ci sono foto a supporto, ma il peso forma di una atleta di Ferrara, o meglio della provincia di Ferrara, del territorio di Ferrara, ma noi la sentiamo un po' figlia nostra, è molto basso ed è una calciatrice che è andata a giocare negli States. Eleonora Goldoni, che abbiamo avuto ospite più volte al centro attacco, innanzitutto la salutiamo, non sappiamo se il fuso orario le consente di ascoltare questa puntata del centro attacco.
Ma sono le 8:49 nel Tennessee, quindi è difficile che stia facendo colazione ascoltando il centro attacco, speriamo, ma non è detto, sappiamo che però ci ascolta sempre in podcast, ci segue con grande dedizione. E...
uno dice, cosa ci fa nel Tennessee? Qua dove il sole ti spacca in quattro!
Esatto, per non dire peggio. E, no, Eleonora, cioè, noi del centro attacco abbiamo tanti difetti, ma il talento lo sappiamo riconoscere sotto molteplici forme. E allora i nostri ascoltatori forse se lo ricordano, un anno fa più o meno abbiamo lanciato questa rubrica con Eleonora Goldoni, in cui raccontavamo la sua avventura negli Stati Uniti, perché Eleonora, ragazza di Ferrara che giocava nella New Team, è partita per gli Stati Uniti poco più di un anno fa per andare a giocare nella East Tennessee State University a calcio, in un paese in cui il calcio femminile è ai massimi livelli. E allora, dopo un primo anno difficile di ambientamento, con infortuni, con problemi vari, quest'anno Eleonora ha cominciato alla grande.
Quindi sono tutti pazzi per l'Italian Soccer.
Ma non so se l'Italian Soccer, come lo chiami tu, sia un punto di riferimento negli Stati Uniti, però posso dire che Eleonora nelle prime sei partite della stagione ha giocato sei volte da titolare, ha fatto quattro gol con due doppiette, una di queste contro Winthrop il 7 settembre scorso, ha realizzato la sua seconda doppietta stagionale dopo quella del 28 agosto nel derby contro Tennessee, e quindi è al momento è la capocannoniere della sua squadra, cioè delle Buccaneers della East Tennessee State University. Ci aveva mandato una nota vocale per raccontarci come va, ma a quanto pare i problemi tecnici ci impediscono di mandarla in onda.
Esatto, magari la manderemo sulla pagina Facebook del Centro Attacco e sullo spallino.com, che
ripiegheremo, diciamo, così.
Ripiegheremo così. Però insomma, adesso non vorrei citare uno dei miei film formativi, però mi ricordo ancora la battuta iniziale dove Margheritoni, nel film Mezzo destro mezzo sinistro del 1986, Margheritoni interpretato da Andrea, ricordate la coppia Gigi Andrea, incomincia il film quando lui nel taxi si dirige verso il domicilio della moglie dell'arbitro e il tassista lo riconosce e dice: "Oh, wonderful Italian soccer!" E lui risponde: Yeah, sì, Italian Sochmel. Questo per dire, insomma, che gli americani hanno sempre un occhio di riguardo. La volevo dire, ce l'ho fatta. Orlandin, io ti vedo un po' prostrato perché tu ci tenevi a mandare la nostra Gold in the USA in onda. Però, insomma, quando cominciano tutti gli altri campionati?
Aspetta, torniamo indietro di un passo. Sono prostrato non tanto per la cosa di Eleonora, che mi dispiace perché le avevo promesso che saremmo andati in onda e invece non riusciamo a mantenere questa promessa, ma rimedieremo. Ma sono prostrato perché in realtà io ti avevo procurato un collegamento straordinario da altri tempi, quasi da quelli che è il calcio degli anni 90, e non riusciamo a farlo per i noti problemi tecnici che abbiamo già.
Ma ci proveremo, la trasmissione è ancora lunga e noi viviamo di miracoli, siamo sempre italiani, ricordatelo.
È vero, proveremo ad arrangiarci in qualche maniera, non si sa come.
Ma perché? Perché? Perché c'è stato un po' una polemica. Allora, la SPAL, buon punto, abbiamo detto, i giocatori alla fine, sì, dai, prestazione positiva, questo giocatore Furlano che ha fatto un gran gol, però sono presi in molti con uno degli attaccanti più attesi della compagine estense, che è quel Cherry di nobili natali. Da dove proviene? Da quale settore giovanile?
Cherry è iniziato nel Parma, questo ragazzone di più di 1,90 m, con un fisico veramente statuario, non è una frase fatta, se te lo ritrovi davanti veramente dici: ma caspita, questo qua c'ha 20 anni ma è una montagna. E a dispetto di questo fisico straordinariamente prestante, sa essere leggero nel vero senso del termine, cioè sa muoversi con agilità e anche un'ottima tecnica, quindi insomma l'anno scorso, cioè, è un giocatore di proprietà della Juve. La Juve non è che compra giocatori così a casaccio, è un giocatore che la Juve ha messo sotto contratto per diverse stagioni e che ha prestato alla SPAL pensando che potesse fare una stagione da protagonista. Chiaro che dopo
e quindi a Ascoli partitone.
Ad Ascoli tutt'altro che un partitone.
No,
ma allora,
no.
Da un lato è giusto dire, dopo tre partite, così vuoi mai dire un giocatore è qua da poco, deve un attimo, come dire, prendere le misure, capire un po', ci sta la giornata storta. Jerry, tra l'altro, la settimana precedente aveva giocato due partite con l'Under 21, quindi sicuramente
sì, fisicamente... ho capito, tu lo stai difendendo, però io gli ho letti i commenti sui social. Allora qua dicono non si reggeva in piedi, era spossato, non aveva il fisico veramente consumato da chissà cosa. E chissà cosa, noi abbiamo voluto come centroattacco indagare su chissà cosa, e tu hai trovato un prezioso indizio insieme alla redazione dello spallino.com. forse avete scovato il motivo dell'indisposizione fisica di Cherry. Come mai era così spompo?
Ma diciamo che i commenti poi sui social non sono mai tenerissimi, perché ce ne sono alcuni veramente terrificanti. Li avevo raccolti in un blob che però magari proporremo in un secondo momento. Succede che nella giornata di ieri Cherry è stato avvistato a passeggio per Ferrara con la sua fidanzata.
Beh, fin qua.
Fin qua
no, non vorrai alludere la fidanzata che toglie le forze.
No, il centrattacco non si presta a questo becerume da bassissima osteria. No, la splendida Marianna, la ragazza di Cherry, tra l'altro, gode di una popolarità che probabilmente è superiore a quella del suo fidanzato. Nel senso che se si va su Instagram, e tu stamattina mi hai chiesto ma cos'è Instagram, se si va su Instagram ci si accorge che Marianna Gautieri, figlia del nobile Carmine Gautieri, giocatore straordinario della Roma, del Piacenza, ce lo ricordiamo tutti, Marianna ha più seguaci su Instagram di quanti non ne abbia Cherry. Ma non è che il distacco è di 10, 100, 150.
Ho capito, ma a cosa vuoi alludere?
Alludo al fatto che nella giornata di ieri la stessa Marianna ha pubblicato una sua foto in cucina, in cui si vedono benissimo in primo piano i fornelli.
No, io in primo piano vedo qualcos'altro.
C'è lei, che ovviamente
sì, una parte di lei.
Si lascia guardare ed è assolutamente bella. non sapevo più che termine usare. Con una didascalia: il segreto della mia cucina, non cucinare, hashtag ansia. Cosa avrà voluto dire con tutto questo?
E quindi dove mangia Cherry?
E questa è una delle domande a cui bisognerebbe provare a rispondere.
L'alimentazione è importante, per Dio, un atleta che si accinge a un impegno agonistico importante come quello di una partita di Serie B deve darsi la benzina giusta. Sai che quasi quasi mi viene la curiosità di indagare più su questo argomento. Che cosa si mangia prima di giocare? Che cosa darebbe un nobile ristoratore prima di mangiare? Magari facciamo così, proviamo a contattare uno chef, qualcuno
un esperto. Cioè in 30 secondi dobbiamo trovare il numero di uno chef e chiamarlo. Anzi, non in 30 secondi, un po' di più, perché tra un po' ci sarà la pausa per i consigli per gli acquisti, come si diceva una volta, e per il GR di Radio Sound.
Facciamo così, iniziamo a rovistare tra le nostre rubriche telefoniche, scoviamolo questo chef. Io quasi quasi mando direttamente la pausa, pubblicità, il GR Radio, e poi ritorniamo intorno alle 15.02, 15.03, talvolta 15.04, di nuovo qua per approfondire questo discorso. Mi raccomando, pagina social Che Centrattacco su Facebook e il telefono che è
ancora, me lo chiedi e non lo so dire, quindi
370 30 20 140.
L'hai imparato a memoria, sei bravissimo.
A dopo. Che Centrattacco, siamo di nuovo in onda con la puntata, terza puntata della stagione 2016-2017, l'ho già detto almeno 10 volte in questo lunedì. Fa caldo anche qui al centro commerciale Il Castello, tra l'altro c'è quest'aria condizionata che non si capisce mai quanto allevi e quanto complichi. Adesso non vorrei coinvolgere tutti con i miei problemi personali, però sento già la prima bronchitina d'aria condizionata che sale. Però insomma, avevamo promesso di approfondire il discorso dell'alimentazione dei calciatori, perché lo riteniamo molto importante, anche educativo, e quindi il nostro mago, caporedattore, owner, the chief of spallino.com, Orlandin, è riuscito a rintracciare davvero segugio un super ospite. Chi abbiamo, Orlandin?
Dovremmo avere in linea Riccardo Dolcetti, che è un cuoco di Ferrara. Non so se ci sente, ci dia un colpo.
Oh.
Cioè, abbiamo la regia ci conferma che la telefonata è udibile. Scusaci Riccardo, ma oggi stiamo facendo tutto con mezzi abbastanza di fortuna.
Non c'è nessun problema.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Ti abbiamo rintracciato in 448 e ti abbiamo disturbato durante una battuta di pesca. Comunque, non ti abbiamo.
Aspetta, domanda da pesca. Che cosa ti aspetti di trovare in questo lago?
Ah, di sicuro io pratico il carp fishing, quindi delle belle carpe. Ma ultimamente questo lago è un po'. Non viene su molto pesce, quindi non viene portato a riva molto pesce, quindi. Diciamo che era più una prova quella di oggi.
Ah, ecco, infatti, stavo giusto per dire, ci chiediamo perché tu vada lì se sai già che non c'è troppo pesce.
Perché era una prova per trovare delle esche e per vedere se funzionano anche in queste condizioni.
Ok, tutto chiaro. Quindi al centro attacco facciamo anche pesca sportiva, cioè siamo veramente a 360 gradi. Però il motivo per cui ti abbiamo chiamato è per avere un parere qualificato su un tema estremamente scottante. Cosa diavolo deve mangiare un attaccante della SPAL per essere implacabile sotto porta?
Di sicuro non si deve appesantire con tanti zuccheri, perché gli zuccheri ti portano dei picchi ipoglicemici che in questo caso durano solo pochi minuti, si parla dai 30 ai 40 minuti, quindi molte volte si va a preferire delle fibre o della carne bianca come il pollo, senza magari andare a esagerare con carne molto grassa tipo maiale.
Vabbè. Quindi delle carpe, dei pesce gatti fritti possono andare essere adatti all'uopo?
Delle carpe so che fanno solo delle polpette, cioè in certi paesi dell'est, ma qui in Italia non sono mangiate tanto, quindi magari se si parla di pesci azzurri, pesci di mare, lì si può andare già un po' più sul sicuro, sul fosforo, su cose così che possono aiutare molto. Molto di più in un'attività fisica.
Allora, alcuni ascoltatori ci hanno detto: fatti un bel ad Alberto Cerri, insomma, che è un po' il nostro target, fatti dei bei caplas con la zucca. È così peregrina la domanda.
Sono consigliati qui a Ferrara, però sfortunatamente la zucca, la nostra, è molto dolce, poi viene aggiunto spesso anche dello zucchero, quindi, come detto in precedenza, non è molto consigliabile, magari ci si appesantisce troppo.
Ma senti Riccardo, Riccardo, abbiamo capito che sei mega competente, però adesso la domanda vera è questa: ma se Marianna non sa cucinare, come si rimedia questo problema? Tu saresti disponibile a insegnarle qualcosa?
Ah, guardi, io ad insegnarle qualcosa volentieri, poi oppure possiamo fare cambio, magari Marianna viene con me e io gli trovo una cuoca magari più esperta.
Sai che questa è una proposta veramente audace di cui ci faremo interpreti lanciando una campagna dedicata. Intanto noi lanciamo campagne che sono spesso e volentieri perdenti, quindi ci facciamo volentieri carico di questa.
L'importante è provare, poi dopo esatto. quello che verrà.
Allora, Riccardo, ti lasciamo alle tue carpe.
Io ti vorrei ricordare, insomma, De André diceva il motivo del viaggio è viaggiare. Secondo me il motivo della pesca è pescare, quindi non importa ciò che troverai, ma sicuramente con il chiasso che abbiamo fatto con la telefonata avrai disturbato tutti i pesci del laghetto, quindi ci scusiamo in anticipo.
Questo è poco ma sicuro.
E ti veniamo a trovare nel tuo regno magari, oppure ci vieni a trovare tu al castello con qualcosa
no,
di buono,
è
con
meglio
un vassoio.
Se andiamo noi a mangiare da lui, credimi.
Grazie.
Sì, forse anche meglio, tanto ci sentiremo un po' più avanti, organizzeremo qualcosa.
Riccardo, se riusciamo ti portiamo la Marianna e con questo ti diciamo ciao.
Ciao, grazie. Ciao,
grazie.
Ciao Ricky.
Buona giornata.
Sono riuscito a trattenermi anche dal dirgli buona pesca, che è una di
esatto,
quelle frasi.
Esatto, che è uno degli affronti più gravi che uno possa fare nei confronti di un pescatore.
Allora, siamo quasi di nuovo pronti per sentire una canzone, però io vorrei capire una cosa, ma noi stiamo parlando forse troppo di SPAL, forse troppo di Ferrara, ma in Romagna si sta facendo dello sport?
E chi lo sa?
Beh, perché i campionati, la pallavolo, quando è che ricomincia? Io ho un po' nostalgia
presto,
anche di tutti.
Presto, è una fase di amichevoli.
Ma soprattutto, Cres, che fine ha fatto?
Questa è un'ottima domanda e dovremmo cercare di scoprirlo durante la pausa.
Allora, adesso mandiamo 2 minuti di canzone e proviamo a metterci in contatto con il nostro prode inviato della Romagna.com, Cres, e vediamo che magari non sia riuscito a trovare qualche avvenimento sportivo dimenticato dai media.
Non riusciamo noi a trovare lui prima di tutto.
Eh già. Allora niente, fra 2 minuti di nuovo in onda con il centrattacco. Musica! Che centrattacco, ritorniamo, ultima parte di questa variopinta puntata. Allora, siamo riusciti, approfittando di questo intermezzo musicale, a rintracciare al bagno scaccomatto di Marina Romea l'inviato, un vero giornalista, insomma, colui che dà della polvere a tutti gli iscritti all'albo della regione Emilia-Romagna, l'inviato che tutti ci invidiano. È con noi, dopo una lunga pausa estiva, Cres. Ci sei, Cres? Ci senti?
Arrabbiato, volevo iniziare salutandovi tutto quanto, però io inizio già a girarmi. Può essere che la prima ingaggio che mi date, il primo spettacolo, è una roba del genere, vi fate fare delle figuracce dopo.
No, allora
finalmente un po' di polemica al centrattacco.
Sì, Pepe, tu ci stai dando Pepe ed è per questo che noi ti paghiamo.
No, questa volta, cioè, io non posso andare a vedere la gara di Perco Comerina. Mi avete fatto diventare matto.
Cioè, cos'è che sei andato a vedere?
La Perco Comerina.
Cioè,
sarà un torneo da andare a vedere uno come me, andare a vedere la Perco Comerina.
Beh, però non è
la
male.
La gara di Perco Comerina.
No, ma aspetta, in cosa consiste una gara di Perco Comerina?
Già.
Nel Verghieretto il 21 agosto, sono stato là tutto il giorno, questi qui praticamente si mangiano delle torte, dei piatti tipici di questa Perco Comerina, e io è incredibile, sono stato in grado di capire che cos'è questa Perco Comerina.
Ma soprattutto come si vince?
Che si vede che le hanno già colte.
Ma come si vince a Perco
Comerina? Chi è che vince sostanzialmente? Sulla base di quale criterio?
Ah no, lì praticamente è una gara di cucine.
Ah, ok.
Cioè devi fare dei piatti speciali con la Perco Comerina.
Sai cosa mi viene in mente, Cres? Le gare di Trivial, quando uno va nel segnalino, quello dello sport, quello arancione, perché magari ci va anche apposta dicendo so tutto di sport, è l'unica cosa che so, e gli salta fuori la domanda di cucina. Quindi forse questo è il collegamento. Lo sport, il cucinare è anche uno sport. Ma tu personalmente che cosa hai assaggiato in questa competizione?
Ah, è ben quello. Ho capito, loro è come guardare Masterchef, loro assaggiano, no? Te sei lì, le preparate tutto quanto, o comunque sei del pubblico, vai a casa con una fame della Madonna perché mangia solo loro, e lì è uguale.
Ma scusa, ma tu da giornalista accreditato per Radio Sound, no? Non potevi chiedere di mangiare?
Sì, dovevate mandare in giuria, non a quello che sta sotto ad intervistarli. Comunque ragazzi, ci sono delle leggende su questa Perco Comerina.
Beh, tipo, raccontacene una.
Non si, perché ho chiesto in giro, e allora niente, ci sono delle, sembra che comunque alla fine la cosa più accreditata, e questa è la notizia vera, si chiama in realtà Nashi, ed è praticamente una pianta esotica.
Ah, la pera è una pianta esotica.
Qualcuno dice un agrume addirittura.
Ho capito.
Sta diventando una cosa difficile da...
Secondo me...
Se avessimo una seconda linea telefonica qui nel bugigattolo, potremmo mettere in linea un agronomo che è in grado di confermare o smentire questa tua considerazione.
Però mi manca sempre il nesso con lo sport.
Lo sport.
Allora, facciamo così, Cres. Io adesso...
ci vediamo chi arriva più lontano.
Questo è già più sensato come sport. Ma in definitiva, caro Cres,
in definitiva te lo dico io. Allora, in definitiva, o la prossima volta mi mandate a vedere qualche cosa che ne valga la pena, o altrimenti io mi dimetto.
Vabbè, però hai mangiato, cosa vuoi di più? Quando un musicista, un giornalista però mangia, il più del più è fatto.
Poi se ti dimetti, niente liquidazione, lo sai, vero?
Pronto, è svenuto.
È svenuto, se n'è andato, basta. Ci ha lasciato così con questa polemica, Cres.
Ha lasciato, va bene, ma alla fine sono i collegamenti migliori.
Ha minacciato le dimissioni e poi ha chiuso la telefonata. Cioè, straordinario. Abbiamo veramente a che fare con personaggi ingestibili.
È vero. Tra l'altro abbiamo un piccolo problema tecnico, stiamo cercando adesso di
ancora
attivare
un problema tecnico.
Già, vabbè, però insomma è una puntata così, in attesa della prossima partita rocambolesca, in attesa della prossima partita della SPAL. Ricordiamo, sabato
ore 15 Paolo Mazza contro la Virtus Entella.
Perfetto, invece voglio dare conto di un'altra iniziativa, siamo ormai quasi in chiusura, ovvero della bici staffetta. Tu sai di cosa si tratta?
Non ne ho la più pallida idea.
Allora, devi sapere che un po' di mesi fa il governo nazionale ha stanziato una cifra non indifferente per l'allestimento in Italia di diverse piste ciclabili, ne ha individuate per l'esattezza 5. Una di queste, tra l'altro, riguarda il nostro territorio, la Destra Po, e infatti adesso stanno un po' nascendo come funghi iniziative legate appunto alla ristorazione, all'accoglienza turistica in bicicletta, e a cavalcare l'entusiasmo per questo impulso arrivato così dall'alto c'è anche una delegazione della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che partendo da Termoli sta risalendo l'Italia e arriveranno fino alla Romagna, quindi ai nostri lidi, intorno al fine settimana di questa settimana appunto, e stanno facendo tappa dopo tappa delle grandissime pedalate, ma anche delle grandissime mangiate, accolte appunto dai comitati locali, dalla FIAB. In questo momento si trovano vicino ad Ascoli, quindi tra l'altro non sappiamo se qualcuno di loro ha anticipato la tappa per poter vedere la SPAL, però insomma, se vedete passare questa carovana con le bandiere della FIAB, salutateli, offritegli un bicchiere, e tutto questo è propedeutico alla creazione della diciamo così, della ciclabile adriatica. Dovrebbe scorrere parallelamente, anche se poi io ho da ridire una cosa, cioè nel senso che in alcuni
paesi, sempre da ridire su qualcosa,
sì, perché in alcuni paesi delle Marche non hanno neanche la tangenziale, cioè i camion passano attraverso l'Adriatica dal campanile del paese, però insomma ci stiamo lavorando, e comunque sai che io sto sempre dalla parte dei ciclisti per partito preso.
Se vuoi io ti dico una cosa sui ciclisti e sulle ciclabili.
Dimmi.
Che leggevo poco tempo fa un consiglio apparso su una guida Lonely Planet, che raccomandava ai ciclisti di non girare in bicicletta in Uzbekistan, perché i camionisti uzbeki mandano fuori strada i ciclisti appena li vedono sul ciglio.
E tra l'altro ne vanno ghiotti.
È probabile che poi si nutrano di ciò che resta dei ciclisti che sono finiti giù nel fosso.
Io ho assistito una volta a Bratislava, mentre andavo a trovare Peter Sagan, a una macchina, una famiglia in macchina che ha centrato deliberatamente un cervo per poi caricarlo sul portapacchi. Era tutto studiato.
Comunque, a proposito di Uzbekistan e posti esotici, ti faccio una promessa a te e agli ascoltatori: faremo in modo di avere presto a Centrattacco Radio Sound almeno un membro dell'equipaggio Rabbia Crew. Chi sono quelli della Rabbia Crew?
Sono
tre pazzoidi originari di Bergamo che hanno preso una Panda 4x4 e si sono spinti fino ai confini della Mongolia con questa Panda, e per poi tornare indietro sani e salvi.
Aspetta un attimo, ma la Panda, quella vecchia o quella nuova?
Una vecchia Panda 4x4.
Perché la nuova, secondo me, non va come la vecchia.
Non ha lo stesso fascino di una volta. Quindi questi ragazzi hanno completato questo viaggio che io ritenevo essere assolutamente suicida, invece ce l'hanno fatta, hanno documentato tutto tramite la loro pagina Facebook, magari metteremo i riferimenti sulla pagina del Centro Attacco, e hanno portato a termine questo viaggio veramente straordinario. Uno dei ragazzi che ha partecipato a questa spedizione lo conosco personalmente, quindi lo porteremo qui e ci racconterà cosa vuol dire attraversare le steppe con una Panda 4x4.
La Panda 4x4, tra l'altro, se ne trovano ancora parecchie, soprattutto nei paesi montani. Io personalmente ero più del partito della Renault 4, magari furgonata con le bombole di metano sopra
i tempi, che se ti presentavi con quella da Martina Colombari nel 95 la rimorchiavi di sicuro.
Ma sai che tra l'altro l'ho incrociata a Keith Buell in una gara dove c'era Alberto Tomba, ed ero andato proprio con la Renault 4 furgonata. Non ci crederai, ma non mi ha degnato di uno sguardo.
Incredibile.
È incredibile. Bene, siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo appuntamento del centroattacco. Io vorrei però chiederti qualche notizia, così in chiusura al volo, sullo sport, non chiamiamolo in minore, lo sport locale. Ecco, dai, qualche
sport
risultato.
Locale, i campionati dilettantistici di calcio stanno entrando nella loro fase iniziale.
Ah, ma allora vedi che ci sono, dai.
Ci sono, ma vabbè, l'Argentana ha perso, il Sant'Agostino ha perso, però insomma, Guido, se noi guardiamo poi al quadro del dilettantismo locale, dobbiamo fare quello che fa ogni anno il centroattacco, cioè ci dobbiamo scegliere una squadra di beniamini, una squadra che non ce la può fare, in tipico stile centroattacco, che passerà una stagione orribile e noi la seguiremo e la sosterremo fino a che non farà un risultato positivo.
Dopodiché la abbandoneremo come merita.
Come accade col Vaccolino, che nella prima stagione perse tutte le partite o quasi e poi si risollevò e fu abbandonata da noi perché appunto non aveva più bisogno del nostro sostegno. E ora una squadra bisognosa del nostro sostegno mi pare proprio possa essere la Riccigoro, che nella prima giornata del campionato di prima categoria girone F ne ha presi ben 6 dal Galeazza.
No, beh, il Galeazza è forte.
Bisteccone, cioè, dice ancora la sua, sì, anche sì. A questa età. Quindi sarà stata una domenica sfortunata oppure il Riccigoro... Allora, è effettivamente una squadra meritevole di attenzione da parte del centroattacco?
D'ora in poi, allora, d'ora in avanti, fari puntati su Riccigoro. Tra l'altro diamo anche la notizia che il centroattacco si è iscritto a Ruzzino, fantacampionato di pronostici, una specie di totocalcio online. E non so però come abbiamo figurato, magari metteremo la nostra posizione in classifica sulla pagina Facebook Che Centroattacco. Ricordiamo anche il numero WhatsApp nuovo, fresco di stampa. Non lo sai, eh?
Non lo so, non l'ho ancora imparato.
370 30 20 140.
Prometto che lo imparerò. O entro lunedì prossimo lo imparerò a memoria e non lo sbaglierò più.
Personalmente, per me, finisce qui. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Lunedì prossimo, a cavallo tra la partita disputata sabato e quella che si disputerà martedì della Spalle. Ciao a tutti.
Ciao.